Il mio nome è Caresani, Elena Caresani. Sono la sigla di Babilonia. Vi aspetto la settimana prossima per un nuovo inizio di trasmissione scoppiettante e intanto, con una certa riluttanza, vi lascio in compagnia di Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, la riluttanza.
Sì, pure con una certa riluttanza. Sì. Vabbè, noi incassiamo, però si è impegnata, ha fatto questo montaggino.
Ma sì, buongiorno Sergio,
buongiorno,
ben trovato.
Buongiorno Valerio, benvenute e benvenuti a Babilonia.
Esatto, è la trasmissione che aspettano in tutto il Canton Ticino,
sì,
per, come dire, approfittare di ascolti inauditi.
Ma anche ben oltre, in Myanmar, per esempio,
certo,
si affollano,
certo,
tutti davanti ai bar.
Anche, sì, 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 anche nella Repubblica Democratica del Congo.
Sì.
Anche poi, alle Antille,
sì, in Paraguay, tutto il Paraguay, nord, sì, sì, sud, sì, insomma.
Bene,
un po' dovunque.
Tra l'altro riusciamo a non essere mai soli io e te, se no ci annoiamo.
Troviamo degli ospiti, a volte anche, insomma, li accalappiamo in qualche modo.
In qualche modo, gli facciamo degli agguati.
Oggi un violinista, Drupi, ha pensato bene di introdurlo in musica. Un preludio breve quanto meraviglioso di Joaquin Rodrigo. Vedo della perplessità.
Perché? Sì, infatti.
Dunque, mi ha mandato un messaggio Drupi perché anch'io non l'avevo capito. L'Orchestra Sinfonica di Castiglia.
Ah,
è qui,
ecco,
diretta da Max Bragado Darman. Non so se...
Diciamo, l'hai tirata un po' per i capelli stavolta.
Drupi, sai,
vabbè,
che dobbiamo,
sì,
fargli,
sì,
fare,
sì,
qualcosa. Per
comunque,
cui...
introduciamo finalmente il nostro ospite.
Davide Castiglia, buongiorno.
Buongiorno.
Intanto scritto in modo diverso da Castiglia.
Beh, in realtà abbiamo appunto uno dei rappresentanti della musica made in Romagna, che come sai nel cuor mi sta, e che ha attraversato... Guarda, mi ha mandato un piccolo schemino, Davide, in preparazione.
Sì.
Perfetto. Sembra proprio il decalogo per il perfetto giornalista che deve velocemente ripercorrere la carriera di un artista. Primo periodo anni 80-90, folk revival. Secondo periodo anni 90-2020, musica d'autore. Terzo periodo anni 2000 oggi, scuola di musica popolare di Forlimpopoli e l'orchestrona di Forlimpopoli. Questo è un po' il percorso. In mezzo ci sono appunto collaborazioni e, diciamo, ideazione di progetti come Morrigan's Wake, Bevano Est, ascolteremo queste cose. E c'è un po' il tuo percorso, che è quello appunto di un musicista vicino al folk.
Sì, molto vicino al folk. Infatti sono nato nella musica folk. È una storia un po' strana, nel senso che frequentando il conservatorio dagli 8 anni ai 15, ho avuto un imprinting tecnico, diciamo. Poi a 15 anni successe questa storia, se vuoi, incredibile. Io giocavo anche a calcio e quindi fui comprato dal Torino Calcio.
Pensa.
Ah, sì?
E dovetti fare una scelta, cioè la scuola dovevo tenerla e quindi scelsi di non andare più al conservatorio.
Mm.
Avevo 15 anni. Poi, sai, il sogno di diventare un calciatore, a 15 anni uno ce l'ha. Dopodiché, scoprendo che il fisico non era adatto per quel tipo di sport, sono tornato a casa e non ho più ripreso gli studi. In quel tempo, erano gli anni 80, nasceva in Italia proprio il folk revival. Ebbe un impulso molto grande del folk revival, specialmente per la musica irlandese, della quale mi sono appassionato negli anni 80 e avendo una discreta tecnica acquisita al conservatorio che mi poteva consentire di suonare questa musica, visto che mi piaceva, ho approfittato. Poi abbiamo fondato il gruppo dei Morrigan's Wake nell'81 abbiamo cominciato a suonare musica irlandese sull'onda.
Era il momento giusto.
Era il momento giusto.
E credo che il primo ascolto che ci regali è una produzione di quel gruppo.
Una produzione di quel gruppo che è in attività ancora,
sì.
Quindi sono ben 45 anni che
Capperi. Forse siete i Buona Vista Social Club
della musica irlandese
in Italia.
Ma penso.
Sì, anche perché ci piace talmente suonare quel tipo di musica, anche se un pochino l'abbiamo cambiata ultimamente, che continuiamo a farla e finché ci divertiamo noi la suoniamo.
La formazione com'è?
La formazione è fisarmonica, violino, flauto, chitarra, basso e voce.
E questo pezzo in particolare?
Questo pezzo è un po' particolare. Sull'onda di quei primi 10 anni della nostra produzione mi sono permesso di comporre qualcosa di irlandese.
Quindi è composto, è un original.
È un original.
Bello, mi è piaciuto.
Bello, e voi dicevate, Davide, che vi divertite ancora. È cambiato il bacino d'utenza, anche i luoghi, credo, dove vi chiamano.
Sì, sì, è un po' cambiato anche perché non c'è più il fervore che c'era fino a 20 anni fa per la musica folk, no? Sono arrivate, i giovani portano altre cose, però ultimamente ho notato che dove andiamo a suonare il pubblico comincia a ritornare a questo tipo di musica. Non penso chiaramente sia solo per noi, insomma, sia per tutto il movimento che si è un po' riformato, no? Questo periodo. Noi continuiamo a suonare, non...
Ci sono ancora gruppi storici come i Chieftains, ad esempio, che sono un po' il Buena Vista Social Club.
Quelli veri, sì, quelli, loro sì.
Abbiamo certo. avuto anche l'onore di fare da spalla i Chieftains una decina d'anni fa. E no, ci sono gruppi che in Italia fanno ancora musica irlandese, i Birkin Tree sono secondo me uno dei gruppi che mi piacciono di più, insomma. Poi ci sono altri gruppi e poi ci sono anche dei giovani che stanno venendo su, magari con un sound un pochino più personalizzato.
Ci sono anche delle possibilità didattiche, diciamo, per avvicinarsi imparando.
Beh, nella scuola di musica popolare di Forlimpopoli noi insegniamo musica folk.
Con anche
degli strumenti folk. Io ho insegno, ho un gruppo di musica dove insegno musica irlandese.
Ah, vedi.
Però musica d'insieme.
Quindi tutti a Forlimpopoli, mi raccomando.
Assolutamente. La marcia verso Forlimpopoli, dicevamo, musicata da Igor Stravinsky.
Ma pensa un po', che roba marcia. Che succedono solo a Babilonia.
Dalla sua suite numero 2, era proprio lui che dirigeva in questo caso. Allora, è vero che ho detto una sciocchezza, ma non faceva così ridere,
no,
non mi pare.
Tra l'altro è arrivato il Lambrusco alla fine,
sì,
però.
Sì, in qualche modo. Scacciapensieri è un programma storico, i nostri ascoltatori ben lo conoscono, passato sulla TSI e conteneva un contenitore strepitoso di cartoni animati. Quindi qui andiamo un po' a sfrucugliare.
Sì, un immaginario infantile, giocoso e in questo caso... È particolarmente babilonico anche da questa prospettiva, perché si tratta di un'operazione che vede all'opera dei musicisti che hanno a che fare anche con la ricerca, con la musica elettronica, con la musica per theremin, e hanno intitolato questo progetto Bambini Sperimentali, volume 1, quindi minacciano di farne altri anche, oltretutto, e evocano appunto un immaginario che ha a che fare sicuramente appunto con la musica per infanzia, ma lo fanno da parlare loro, cioè da gente che è abituata anche a essere un po' truffaldina negli immaginari, di infilarcisi in maniera appunto sperimentale. Noi di questo progetto, che è stato così messo in moto da Sebastiano De Gennaro, Francesco Fusaro, con la partecipazione eccezionale di Vincenzo Vasi, ascoltiamo Il Bruco.
Dentro la mela rossa c'è un piccolo puntino. Se guardi bene, t'accorgerai che è il bruco. Il bruco, mangiando la mela, scava una stradina attraverso la polpa. Forse vuole uscire.
Hai detto bene, prima minacciano di pubblicare un secondo album.
Qui, tra l'altro, c'erano in gioco, abbiamo detto, Vincenzo Vasi, che ha partecipato alla nostra trasmissione, sì. E dietro le quinte c'era anche Enrico Gabrielli, quindi casomai te la vedi con lui.
Sì, ma mi chiedo se ai concerti distribuiscono dei lecca-lecca.
Ma magari sì, fanno. Magari sì. Poi sai, negli asilo va fortissimo.
Beh, Enrico Gabrielli ha fatto anche le canzonine, che
esatto,
sono molto interessanti.
È lo stesso tipo di miccia.
Note a margine.
Come suona il violino di un fantasma? Gli abitanti di Alberobello, splendido paese della Puglia e meta turistica nota in tutto il mondo, hanno deciso di rompere il silenzio e denunciare l'inquietante fenomeno sonoro che da molti anni regolarmente scuote l'intero paese nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. In quella notte un violino solitario suona con vigore e virtuosismo inauditi, e i fatti ad oggi inspiegabili sono almeno due. Ogni abitante di Alberobello, senza eccezioni, lo sente come se fosse vicinissimo, a pochi metri. Ma nessuno è mai riuscito a capire dove sia e tantomeno chi sia il violinista. L'origine del mistero va forse ricercata nella discussa biografia del violinista e compositore Giuseppe Tartini, l'autore della celebre sonata per violino in sol minore detta Il Trillo del Diavolo, che nella prima metà del Settecento avrebbe soggiornato proprio ad Alberobello per un certo periodo, e forse è proprio lì che fu ispirato dal demonio. Ne parliamo con la filosofa e performer grigionese Angelica Tremens, autrice della docufiction Suoni oltre la morte, e con il musicologo templare Fausto Sabba, fondatore della prima setta equalizzata in Piemonte. Trullo del Diavolo, a cura di Giansergio Valeriani. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Fosco Rotondi. Effetti speciali e marketing, Crudelia Franzoni. Regia, Lucio Gelli.
Note a margine.
Domenica a mezzanotte, su martedì.
Rete 2.
Ecco, stavolta non abbiamo avuto il coraggio nemmeno di introdurla, questo trailer di una trasmissione che probabilmente Davide non andrà mai in onda. È un collega che noi peraltro abbiamo preso un po' in simpatia.
Sì,
no?
Sì, e fa questi trailer in cui lancia degli improbabili temi e soprattutto le teorie sono strane, perché il trullo del diavolo...
Sì, ma poi un musicologo templare, non ho capito.
È un omaggio anche al nostro ospite.
Sì, in qualche modo sì, non so se ne avevi sentito parlare, ma insomma...
Certo.
Trillo sì, ma del trullo del diavolo forse
del trullo
no.
Del diavolo no.
Ancora no. E probabilmente non avevi mai sentito nemmeno un violinista che si chiama Ornette Coleman.
No,
no, anche
devo
perché
essere sincero.
Lui è un grande del jazz, del cosiddetto jazz informale, certo. Ma soprattutto con il sassofono, naturalmente.
Sì, certo. Anche di plastica.
Anche, ma ha praticato anche la tromba e il violino,
è vero.
Con esiti, diciamo, discutibili. Quindi ne ascoltiamo un frammento, poi però ho aggiunto io un frammento dell'Ornette Coleman, quello vero.
Ok.
Ecco, questo solo per dire chi era Ornette Coleman, qui in compagnia di Don Cherry, da un disco del 1959. Qualche anno più avanti, invece, con The Empty Foxhole, nel 1966, Coleman imbracciò anche il violino. Tra l'altro, in quella formazione c'era il figlio, Denardo Coleman, che all'epoca aveva 10 anni.
E Coleman in quel periodo, Ornette, stava sperimentando il trullo del diavolo.
Sì, probabilmente. Però Davide era interessato.
Permetto di dire che tirare fuori dei suoni così da un violino, si parlava di musica contemporanea, no?
Certo.
Tirare fuori dei suoni così bisogna essere bravi.
Vedi?
Può piacere o no, è
certo.
Chiaro che col sax era tutto più orecchiabile, più gestato, ma tirar fuori dei suoni da quel violino in quel modo lì bisogna essere bravi.
Era Sound Gravitation, era questo il titolo. Prima citavamo, Davide Castiglia, il tuo percorso con i Morrigan's Wake. Negli anni 80-90 c'è stato anche il capitolo importante che tu hai definito, ma lo fanno in molti, combat folk, ovvero coi gang.
Sì, ho avuto un paio di collaborazioni nei loro dischi. Chiaramente chiamarono me per registrare le loro cose, anche perché venivo dalla musica irlandese.
E quindi
combat folk si ispirava abbastanza,
sì,
in
a quelle cose,
quella
lì.
Sonorità.
Poi di lì a poco è nato un progetto importante. Tu hai messo come tranche cronologica addirittura 30 anni, 90-2020, ovvero certo. I Bevano Est.
Ah, ecco. Conosco bene, ci ho mangiato un camogli una volta.
Ma è proprio da lì viene.
Da lì, eh.
Esatto,
sì,
è sì. L'unica area di servizio che non abbiamo mai visto.
Vedi?
Perché o partivamo dal nord di Bevano Est o dal sud.
Diciamo che è un autogrill sulla
14. Sì, devo dire che il periodo di Bevano Est è stato veramente coinvolgente. Spendo solo due parole,
certo.
Perché lì parliamo di musica d'autore, quindi Bevano Est facevano musica propria, chiaramente ispirata dalla vena creativa di Stefano
Del Vecchio.
Che volente o nolente eri il leader di questo gruppo, il carisma non te lo costruisci, ce l'hai e basta. Però lì abbiamo scoperto veramente in questi 30 anni, io personalmente, cosa vuol dire suonare insieme. Ci sono stati certi momenti, certi periodi, eccetera, in cui ho capito veramente come bastava guardarci, al di là del discorso tecnico sullo strumento, eccetera.
La formazione anche è cambiata, ma non sì, troppo?
La formazione è nata con 8 elementi. Alla fine siamo rimasti in 3, eccetera. Però lì la cosa importante per me è stata capire come si può suonare insieme.
Beh, voi lì anche vi riferivate a una sorta di folklore immaginario, nel senso che c'erano riferimenti anche alle radici romagnole, ma alle volte poi era folk che poteva pure sembrare finlandese, in altri casi
o dell'est. Chiaramente abbiamo avuto un imprinting con la collaborazione con il Teatro Valdoca di Cesena, quello ci ha fatto un po' conoscere, abbiamo composto le musiche e quindi abbiamo girato parecchio.
Bene, cosa ci hai portato dei Bevano Est?
Ho portato qualcosa che fa un po' vedere tutta questa, innanzitutto la vena creativa che c'era all'interno e una sorta di dialogo musicale che c'era. Chiaramente di composizione, quindi non tanto ispirato a un tipo di
che
musica.
Che pezzo è, come si chiama?
Perpenta, mi pare, sì.
Bene, sentiamolo.
Applausi. Beh, il finale riportava un po' al liscio, ma poi c'erano tante altre cose.
Sì. Chi eravate qui, diciamo, i componenti?
Eravamo io, Stefano Del Vecchio, Vanni Bendi, Giampiero Cignani e un percussionista.
Trovato lì per caso?
No.
Passava di lì.
Noi non abbiamo mai fatto niente per caso, abbiamo lavorato sempre molto. Cioè, era lì proprio lo spirito, nel senso che stavamo su una battuta anche 2 ore.
Sì. Quanti dischi avete fatto con Bevano Est?
4, anche 5, compreso delle colonne sonore.
In un grande range di anni.
30 anni.
Posso salirci anch'io su questo Love Boat?
Ma sì, se vuoi, ma questo grande. Ti porta lontano da Babilonia.
Beh,
però.
In un minutino hanno aperto uno squarcio sì. Notevole.
Alma Megretta, dal disco In Dub del 1996. Dunque, ho trovato questa informazione, il gruppo più premiato in assoluto alle Targhe Tenco.
I Bevano Est?
No, gli Alma Megretta.
Ok. Guarda, questo non lo so, ma potrebbe essere, se è scritta di recente, potrebbe
sì,
essere.
Sì, sì, però se è scritta sulla stessa fonte dove ho letto che Davide Castiglia è un liutaio, che peraltro esiste e lo salutiamo naturalmente.
No, è vero che hanno avuto un colpo di coda anche abbastanza recente, proprio al Tenco, vincendo la categoria dialetto con un loro ultimo disco, dopo che loro periodo d'oro, diciamo, era quello degli anni 90, poi erano un po' spariti, però hanno continuato a fare concerti.
E il buon Raiz è stato nostro ospite,
sì.
Musica per sport.
Beh, Davide ci diceva che incidentalmente è finito a fare il violinista, ma in realtà voleva in origine fare il calciatore. E quindi chiudiamo giustamente con una... no, chiuderemo poi con un tuo regalo musicale, ma chiudiamo con questa rubrica che va a cercare lo sport nella musica.
Sì.
In questo caso siamo nel 1928, quando Arturo Neguer rilascia un'intervista alla Revue Musicale, nella quale dichiara che le impressioni che suscitava in lui la vista di una partita di rugby, quindi non di calcio, trovavano nel suo spirito delle equivalenze musicali e che quindi concepiva molto bene l'idea di un poema sinfonico nel quale le emozioni sportive venissero trasferite nel campo sonoro. Beh, il giornalista naturalmente non mancò di annunciare subito che Honegger stava scrivendo un'opera intitolata Rugby. In realtà lui non ci pensava, ma si divertì alla notizia e poco a poco si abituò anche all'idea. Qualche tempo dopo, infatti, l'Orchestra Sinfonica di Parigi gli chiese, per l'inaugurazione dei suoi concerti, questo famoso rugby di cui tutti parlavano.
Quando è che l'hai sfornato?
Ma lui ancora non l'aveva scritto e si decise quindi a farlo. Con quella pagina, Rugby entra infine nella grande musica sinfonica, ufficialmente. E quindi noi ascoltiamo un estratto da quello che è un movimento sinfonico, il suo numero 2, qui con Michel Plasson
e la palla ovale
e l'orchestre de chambre della radio-televisione francese.
Thank you.
Hai sentito a un certo punto la mischia furiosa
sì.
di legni, fiati, ottoni, archi, insomma, Arturo Negheri.
Delirio, rugby. Felice, delirio, agonismo, anche se vuoi, tutto trasportato in musica.
Sì, con Michel Plasson in questo caso, vabbè.
Siamo in chiusura, caro Sergio.
Ah sì, peccato.
Ma ci manca un tassello, abbiamo accennato anche all'attività didattica del nostro ospite Davide Castiglia, la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, e anche un progetto che da lì è scaturito, ovvero l'Orchestrona.
Esatto.
Cos'è?
Tra l'altro vi ringrazio per la scaletta, sembra fatta apposta, anche se non l'avevamo. Perché stiamo parlando, abbiamo sentito un'orchestra sinfonica, abbiamo parlato di rugby e adesso parliamo di orchestrona, quindi di un insieme.
Ci siamo.
Chiaramente l'orchestra sinfonica fa musica classica, eccetera, il rugby giocano con un pallone ovale, eccetera. Ma lo spirito dell'insieme è questo, come accennavo prima, anche il fatto di suonare insieme nella mia esperienza di Bevano Est, che poi è nato all'interno della Scuola di Musica Popolare.
Anche quello. Certo.
E quindi mi ha portato una ventina di anni fa a provare una musica d'insieme, chiaramente nell'ambito del nostro tipo di musica, la musica folk.
Che organico c'è?
Siamo in 20, 21, 22, si varia a seconda.
Quindi cene ci sono, a catafascio?
Assolutamente no, sono vietate, le ho vietate
okay.
tutte perché se no non stiamo più.
Altro che sangiovese lì poi.
Quindi 21, dici un po' di strumenti.
Sì,
così.
Sono fisarmoniche, violini, chitarre, percussioni, cornamusa, flauti, eccetera. E ho provato questo tentativo di creare una musica d'insieme, chiaramente nella musica folk. La musica folk è nata per il ballo, sostanzialmente.
Certo.
E quindi, guardando un po' in giro per l'Europa, mi sono fermato lì, in Francia, Italia, eccetera, un repertorio che potesse essere suonato con tanti elementi così. E ho provato ad arrangiare, chiaramente il livello tecnico di tutti i componenti è diverso.
Ovviamente, non è omogeneo.
Quindi ho cercato di scrivere per ognuno quello che poteva suonare, perché... mi permetto di dirla perché è una cosa con cui io sono sempre andato avanti. Mao Zedong diceva che l'andatura dell'armata la fa l'ultimo, non la fa il primo.
Sì,
se
io guarda, citerei di risposta anche Ruskin, che diceva che anche le pietre brutte fanno belle cattedrali.
Esatto.
Che mi sembrano due cose limitrofe con lo stesso concetto.
Io adesso vorrei citare Spadolini, ma non credo c'entri in questo consesso.
No, infatti...
no, però è lo spirito con cui abbiamo provato a creare questo gruppo.
È con questo gruppo che ci salutiamo, ringraziamo Davide per esserci venuto a trovare e ci ha portato tra l'altro tre splendidi regali, l'ultimo lo stiamo per sentire. Noi invece, caro Sergio, ci ritroviamo la prossima settimana,
certo,
su Babilonia.
Sì.
Voi nel frattempo tenetevi in forma e soprattutto mi raccomando,
siate babilonici.